e dovremmo essere appunto in collegamento con la Grecia, con un compagno, un abitué di Radio Breakout, il nostro inviato speciale. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, ciao.
Ciao, bentornato. Allora, con te volevamo un po' così andare a toccare diversi punti e diverse questioni che appunto si muovono in territorio ellenico. In primis, ovviamente, una questione che riguarda un po' qualsiasi luogo, ma come e in che modo, in qualche modo, i venti di guerra arrivano anche in Grecia e in che modo, diciamo, il mondo nei movimenti, i compagni e le compagne si stanno muovendo a riguardo, e insomma partire da questo punto per poi allargarsi invece più su una questione come a livello economico e sociale, insomma, quali sono le conseguenze di tutto ciò in, appunto in Grecia.
Sì, secondo me bisogna partire facendo una, diciamo così, una veloce panoramica su quella che è la Grecia, su quello che rappresenta la Grecia all'interno del sistema di alleanza atlantica, per cui appunto della NATO, perché a mio modesto parere, solo partendo da, diciamo così, considerazioni di questo tipo, poi si può insomma capire quali che sono state in queste settimane convulse i movimenti dello Stato greco e quali di conseguenza sono state le reazioni appunto da parte delle piazze che ci sono state qui in questi giorni. La Grecia è da sempre complice, anche il fatto che è un paese estremamente povero, poco abitato, una colonia americana e della NATO, una colonia molto importante soprattutto per la sua posizione strategica, appunto se insomma non è difficile pensare che sia uno degli ultimi diciamo così porti amici, no? Prima poi dell'ingresso del Mar Nero, è un paese che rappresenta, no, anche all'interno diciamo così della storica diffidenza che hanno gli Stati Uniti all'interno della stessa NATO nei confronti della Turchia, in qualche modo un proxy state, per cui uno stato su cui soffiare, no? E farselo come alleato anche in chiave antiturca, anche all'interno della stessa alleanza NATO, appunto, come ho detto prima, ovviamente per la sua posizione, per la grande presenza di isole nel territorio greco, in cui appunto non è difficile pensare di come sia facile installare, infatti ce ne sono tantissime basi militari, è assolutamente ricopre un ruolo assolutamente di primissimo ordine per quel che riguarda la difesa diciamo così dei confini, soprattutto dal Mar Nero, dell'alleanza atlantica.
Certo, quindi un territorio, se vogliamo, povero, ma fondamentalmente strategico sia per la posizione geografica che appunto per le sue possibilità.
Questa, diciamo, dipendenza strategica si traduce ovviamente in tutti questi anni in una dipendenza politica. Le classi dirigenti che si sono alternate dalla giunta, cioè compresa la giunta militare, insomma dal dopoguerra in poi, sono state tutte, chi più o chi meno, comunque vassalle della politica statunitense in Europa. Penso che sia uno dei paesi che è da sempre stato più sfacciatamente insomma pro-americano, non dal punto di vista ovviamente di chi ci vive, ma dal punto di vista di chi lo governa. Questa dipendenza politica nei confronti dell'America ovviamente si è esplicitata anche in questi giorni, anche in queste settimane. Mitsotakis, il primo ministro attuale greco, uomo del partito di destra nella democrazia, è assolutamente una marionetta nelle mani di Biden. E di fatto ha ripetuto, no, a pappagallo le stesse cose che ripeteva Biden, per cui all'inizio ha avuto una posizione molto rigida a parole, ovviamente non potendo contare molto all'interno delle decisioni militari nei confronti dell'invasione russa. Poi quando ha visto che Biden insomma ha raffreddato un po' gli animi per non cercando di puntare di più, diciamo, sulle sanzioni economiche, si è subito accodato, no? A differenza di come in verità di altri paesi che sono stati un pochettino più resti, no, sulla questione delle sanzioni, per esempio penso alla Germania, penso anche all'Italia, no? In una prima parte, diciamo, prima che che l'esercito russo effettivamente entrasse in Ucraina, invece appunto Mitsotakis si è già subito schierato, no? Dalla parte di Biden. Questa posizione, diciamo così, questa posizione di vassallaggio nei confronti dell'America ovviamente si esprime anche attraverso, come dicevo prima, un grande numero di basi militari e molto importanti dal punto di vista strategico e del posizionamento, diciamo, geopolitico all'interno del territorio greco. Ne cito due, sono veramente moltissimi, ne cito due che sono tra le più importanti, che sono la baia di Suda, che si trova nell'isola di Creta, in cui c'è sia un porto che un aeroporto, in cui ovviamente è presente in forza l'esercito greco, ma c'è anche un comando della NATO, e soprattutto sono dislocate da parecchi anni delle truppe USA, per cui sono lì, insomma, con degli incrociatori e con dei jet. E un'altra, che è quella che è considerata un pochettino il fiore all'occhiello e l'ultima proprio, insomma, una delle ultime difese, uno dei principali probabilmente punti anche di attacco con i famosi missili tattici nucleari nei confronti della Russia, è la base invece di Alexandroupoli. Alexandroupoli, per chi non lo sapesse, è questa piccola città che si trova nel nord estremo della Grecia, al confine con la Turchia praticamente, e ospita una delle basi più grosse e più importanti americane, proprio in territorio, in suolo europeo. Peraltro nel 2019, per cui anche qui si potrebbe aprire, insomma, un capitolo che adesso non stiamo ad aprire, però di quanto questa guerra, no, fosse qualcosa che preparato, frutto di un'escalation che continua da anni, no? E non come ci viene, insomma, rappresentato dalla propaganda occidentale, come la mossa, insomma, di un matto, in questo caso Putin. Ci sono stati degli accordi importanti nel 2019 siglati tra Biden e Mitsotakis, appunto in ottica di sviluppare ancora di più questa sinergia militare tra Grecia e Stati Uniti. Peraltro lo stesso Mitsotakis ha definito questi accordi, per cui questo implementamento di armamento, come l'inizio, insomma, di quella che lui chiama l'autonomia difensiva europea, appunto, ovviamente tirando in ballo anche l'antagonismo storico, no, che oppone la Grecia alla Turchia, e di conseguenza anche un pochettino l'Unione Europea alla Turchia. Sempre nel 2000, un anno dopo, per cui nel 2020, c'è stata proprio la base di Alexandroupoli, è stata una delle principali basi usate dalle forze NATO l'esercitazione, che è stata enorme, immensa, con un sacco di mezzi, dal nome appunto abbastanza iconico, Defend Europe 2020. Per cui, insomma, questo per dare un pochettino l'idea di quello che la Grecia rappresenta, no, all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ovviamente anche la Grecia, così come altri paesi, ha da subito inviato degli aiuti militari, no, all'Ucraina. In particolare ha inviato, qualche giorno dopo l'invasione russa, due aerei con, peraltro tutto questo molto mediaticizzato, no, con addirittura il ministro della protezione civile, che è salito in uno di questi aerei che sono andati fino in Polonia, poi dalla Polonia sono passati via terra, appunto, aiuti militari sono passati via terra fino in Ucraina, con 40 tonnellate di materiale bellico. Una cosa la cito soltanto per, appunto, rimarcare, no, poi, insomma, un pochettino l'inconsistenza della Grecia a livello economico e strategico, nonostante piaccia molto, no, ai politici greci considerarsi molto importanti, il fatto che tra gli armamenti mandati ci sono delle munizioni antitank che sono state acquistate dalla Grecia nel periodo di sfacimento della Germania Est, per cui, insomma, questo per capire un pochettino.
Un po' vecchiotte come munizioni.
Esatto. Questa, insomma, è un pochettino la situazione per quello che riguarda il posizionamento, chiamiamolo geostrategico, della Grecia, no, all'interno di questo conflitto. Ovviamente, così come in altri paesi, ci sono state da subito, diciamo così, delle chiamate per delle mobilitazioni di piazza per opporsi, appunto, alla guerra. Devo dire, delle chiamate che nel complesso hanno avuto quasi tutte delle parole d'ordine abbastanza condivisibili, nel senso che, da quello che mi pare di vedere, ci sono state, a differenza di altri, per esempio ho visto anche lì in Italia, anche in Germania, A differenza di altri paesi europei in cui le mobilitazioni di piazza si sono espresse soprattutto, no, con cioè un sostegno praticamente a quello che è lo Stato ucraino, e addirittura in alcuni casi anche con una richiesta, no? Cioè, insomma, esprimendo una richiesta di intervento della NATO all'interno di questo conflitto. Per esempio, mi viene in mente la manifestazione in Inghilterra per chiedere per spingere per una no-fly zone su tutta l'Ucraina. Qua devo dire che questo tipo di mobilitazioni non ha avuto grosso seguito. Ovviamente anche qui le parti più istituzionali, per cui anche nella democrazia il partito al governo, hanno provato a organizzare delle manifestazioni di piazza di questo tipo, appoggiati anche da una parte della comunità ucraina emigrata qui, però devo dire che non hanno avuto dei numeri particolarmente alti, come invece è successo in altri paesi, in cui mi pare che purtroppo, insomma, questo sia un pochettino il segno della maggior parte delle mobilitazioni contro la guerra. Io non saprei dire bene perché, nel senso che è un po' difficile, no, ricostruire il motivo. Io credo che in parte possa risiedere nel sentimento comunque che c'è diffuso all'interno della popolazione greca, che per noi italiani è molto difficile da capire, però di un antiamericanismo di base, per cui appunto sapere di essere dipendenti degli americani dal punto di vista geostrategico, dell'Unione Europea dal punto di vista economico, crea comunque una sorta di secondo me impulso di rigetto molto poco ragionato, che ha un po', secondo me, funzionato da deterrenza, no? Non so come dire, da anticorpo rispetto a questo tipo di parole d'ordine, rispetto a questo tipo di mobilitazioni. Le altre mobilitazioni, come dicevo prima, quelle del movimento, ma considerato ampio, per cui tutto quello che si muove, no, nella sinistra extraparlamentare, come dicevo, si sono mossi tutti su delle parole d'ordine abbastanza condivisibili. Ovviamente i vari soggetti, le varie aree hanno espresso delle sfumature diverse. Devo dire che c'è stata una convergenza di molte parti del movimento su appunto un discorso ovviamente di condanna all'invasione russa e di rimarcamento anche di quello che è di quello che è lo Stato russo, di quello che rappresenta l'imperialismo russo, abbastanza unanime, nel senso che non ci sono stati. Basti citare che, per esempio, una cosa che inizialmente mi ha abbastanza sorpreso, anche il Partito Comunista, il QQE, ha da subito, no, fatto un comunicato in cui appunto il concetto era un po' quello di dire non condanniamo la Russia, condanniamo la NATO, e questa cosa a me personalmente mi aveva abbastanza sorpreso. Ovviamente all'interno di questo discorso anche qui c'è stata abbastanza una sinergia nel trovarsi concordi sul fatto che chiaramente, no, fedeli a quello che dicevano anche i compagni americani nel tempo della guerra in Vietnam e in Corea, insomma, il nostro obiettivo sia quello di portare la guerra a casa, per cui il nostro obiettivo sia quello di cercare di sabotarla e cercare di attaccare, per cui quelli che sono gli interessi del nostro capitale e in questo caso per cui della NATO. Le mobilitazioni sono state parecchie, tantissime, adesso sarebbe veramente difficile ricordarle tutte. Mi sono segnato un paio di date che secondo me sono state quelle più significative per quanto riguarda Atene. Il primo corteo un po' grosso è stato martedì 8 marzo, in cui circa 5-6 mila persone hanno marciato per il centro di Atene, appunto con queste parole d'ordine che cercavo un attimino prima di sottolineare. Il 12 c'è stato un presidio fuori dal Ministero Ministero della Difesa, e poi ci sono state tantissime chiamate piccole, diverse, di vari gruppi, che stanno continuando a caratterizzare abbastanza la vita politica di Atene, ovviamente in queste settimane in cui è abbastanza difficile parlare d'altro e fare altro. Devo dire che nonostante il numero appunto sia alto, e magari per chi sente dall'Italia sembra sembra una grossa mobilitazione, per ora non c'è stato ovviamente una mobilitazione paragonabile, per esempio, a quella che ci fu durante l'invasione del insomma durante la guerra cominciata da Bush post crollo delle Torri Gemelle, per cui comunque delle mobilitazioni che seppur numericamente consistenti rimangono ristrette a un ambito diciamo così di militante, a un ambito di movimento che ovviamente qui in Grecia ha tutt'altra consistenza numerica rispetto all'Italia, per cui nel senso riesce comunque a esprimere dei numeri significativi.
Certo.
All'interno di queste mobilitazioni, come ricordavi tu, c'è stata una che secondo me è stata abbastanza significativa. Questa domenica 13 c'è stato un corteo fuori dalla insomma a Larissa, città della Tessaglia, capitale della Tessaglia, e a Larissa si trova poco fuori dalla città una base militare dell'aeronautica, in questo caso, che ospita anche un comando NATO, e anche questa è considerata una di quelle, insomma, una delle tre più strategiche, insieme alle due che ricordavo prima, di tutta la Grecia. Il corteo è stato partecipato da diverse centinaia di persone, soprattutto, diciamo così, gruppi, individui della Tessaglia, per cui di Larissa e delle città vicine. C'era anche una presenza di compagni da Atene, Salonicco e Patrasso, però insomma non molto consistente. E il corteo appunto si è mosso per le vie della città fino ad arrivare proprio alla base militare, che era inaspettatamente sguarnita, nel senso che probabilmente i plotoni di Celerini si trovavano, la base chiaramente enorme, si trovavano in un altro ingresso, per cui il corteo è riuscito ad arrivare in uno degli ingressi, è stato insomma è stato danneggiato con pietre, con bastonate, il cancello e le targhe, anche con insomma con della vernice. Poi il corteo è ripiegato ed è tornato in città, attraversato un altro punto, diciamo così, sensibile, altamente simbolico, che è quello della scuola di formazione ufficiale dell'esercito ellenico. La scuola anche lì è stata danneggiata, i vetri sono stati rotti, eccetera. Nel percorso sono state anche, diciamo così, colpite alcuni istituti bancari. Questo corteo è stato, vabbè, al di là di significativo, perché è stato il primo, insomma, che ha cercato di trasformare, no, quella che è una parola d'ordine in un fatto, per cui appunto cercare di sabotare la guerra, cercare di sabotare l'intervento della NATO in questa guerra, provando ad andare, no, proprio in una delle basi, tra l'altro in una delle più importanti della Grecia, per dare fastidio, tant'è che appunto, nonostante, voglio dire, il tenore di quello che sia successo non è, non è stato incredibile, insomma, di questi danneggiamenti, tuttavia questi episodi sono stati riportati in Parlamento, e proprio nei prossimi giorni ci dovrebbe essere una specie di interrogazione parlamentare in cui alla Camera si discuterà appunto dei fatti avvenuti a Larissa. Ieri, per esempio, ci sono stati altri due cortei un po' più piccoli, sempre qui ad Atene, uno indetto da realtà più vicini, diciamo, alla sinistra istituzionale, a Propilia, e un altro invece da un'area più dall'area più anarchica, antiautoritaria, a Monastiraki. Le mobilitazioni continueranno in questi giorni, non c'è per il momento, diciamo, io non ho sentore di qualche data particolare che potrebbe raccogliere molte molte persone, o che potrebbe in qualche modo essere una specie di data in cui vari gruppi, varie organizzazioni, vari collettivi convergono.
Okay.
Per cui per il momento la questione è così, insomma, è abbastanza aperta, ecco.
Chiaro, beh, benissimo. Hai fatto un panorama molto molto completo, sia a livello, insomma, storico, che poi a livello pratico negli ultimi giorni. È interessante notare, secondo me, quello che dicevi di un diffuso sentimento, se vogliamo, anti-atlantista, anti-americano, legato sicuramente alla storia recente greca, ed è interessante notare come questa cosa qua in Italia in realtà non so quanto sia davvero pervasiva, seppure le storie, ovviamente in modo molto diverso, anche con tempistiche diverse, però insomma anche il contesto italiano ha avuto e ha ancora tutt'oggi fortissime ingerenze, se vogliamo, da parte dell'influenza americana, e poi l'influenza USA, e poi volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato in questo momento. Ad ogni modo, un'altra cosa che pensavo, insomma, che quello che dicevi della difficoltà di coagulare grandi masse, no, attorno a questi temi, in realtà è una cosa che secondo me si sta vedendo in tutti, quantomeno i paesi europei, rispetto appunto alle oceaniche mobilitazioni che almeno mi ricordo da quasi bambino per l'Iraq, in Italia, ma non solo. Evidentemente questa guerra Beh, evidentemente stiamo vivendo altri tempi in termini di mobilitazione. Evidentemente questa guerra è forse un po' più complessa, o forse l'evidenza, la realtà è sicuramente del dispotismo e della dittatura di Putin. Probabilmente frena tutta una serie di reazioni e poi però è strano, perché poi alla fine anche in Italia, ma in tutta Europa, in realtà sembra che ci sia un altissimo livello di empatia, no, sui profughi ucraini, anche giustamente se vogliamo, però alla fine poi grandi mobilitazioni di carattere anche più largamente pacifista non se ne sono ancora fondamentalmente viste. E, insomma, mi interessava ragionare su questo anche su una sorta di parallelismo tra quello che racconti tu lì e anche, insomma, quello che si vede qua. E, sul corteo di Larissa, sì, si vedono delle foto interessanti su internet di quello che hai raccontato.
Sì, sicuramente è anche interessante considerare come nella percezione pubblica anche della guerra in corso si tenga in considerazione la partecipazione attiva anche del proprio territorio, cioè a partire dal proprio territorio anche la partecipazione attiva del paese a un conflitto che sembra lontano, che in realtà ha radici sparse in tutta Europa, anche banalmente.
Certo.
Sì, e poi dimmi.
Solo una cosa, ma al volo, che mi sono dimenticato di dire, rispetto al sentimento anti-americano, qui è profondamente correlato al fatto che, giustamente, dal mio punto di vista, gli Stati Uniti vengono considerati i più grandi fiancheggiatori della giunta militare, cioè nel senso quelli che di fatto hanno permesso, no, l'inserimento del regime dei colonnelli, e che l'hanno mantenuto in chiave anticomunista in quel periodo buio appunto per la società greca, della storia greca, e che è un ricordo fresco, perché appunto parliamo comunque di una dittatura finita insomma negli anni 70, per cui ci sono molti, no, magari padri, nonni che hanno vissuto insomma le torture all'interno delle caserme della giunta, tant'è che per esempio una cosa significativa, ogni anno per il 17 novembre, giorno di liberazione dalla giunta dei colonnelli, si marcia dal Politecnio, che è stato appunto uno dei luoghi simbolo, fino all'ambasciata americana ogni anno, per cui è evidente che insomma è con numeri molto alti, per cui questo secondo me è anche una delle differenze rispetto a quello che dicevi tu, insomma, rispetto, certo, alla percezione degli americani qui.
Certo. Beh, questo, sì, no? Sì. Beh, c'è un nesso storico sicuramente innanzitutto più recente, più fresco, e poi sì, totalmente diverso, nel senso, se vogliamo, a livello di narrazione diciamo mainstream, qua gli americani hanno liberato una parte d'Italia, mentre invece appunto lì totalmente diversa sia il processo storico che appunto le tempistiche, e questo appunto potrebbe spiegare bene quello che raccontavi. E, il secondo punto che volevamo toccare con te, anche qui per fare dei parallelismi interessanti tra anche qui due paesi comunque dell'Europa meridionale, e gli effetti sul caro vita in Grecia, ovviamente di tutta questa situazione è ancora di più aumentata dal contesto bellico, e anche qui come e se ci sono dei tipi di risposte da parte in qualche modo dei movimenti sociali, o anche noi, insomma, se ci sono delle proteste a livello di lavoratori e lavoratrici. Insomma, mi viene a pensare al parallelismo che qua, o meglio, il contesto che qua gli autotrasportatori, soprattutto nell'Italia meridionale, stanno appunto protestando e scioperando per i prezzi altissimi del gasolio. Insomma, se ci potevi fare una panoramica di come e di quello che sta avvenendo a livello economico e sociale da questo punto di vista in Grecia.
Sì, appunto, questa domanda mi sembra molto appropriata, anche perché credo che sia proprio la naturale conseguenza di quello di cui discutevamo prima. Qualcuno in un recente articolo, peraltro molto interessante, che vi consiglio insomma agli ascoltatori di recuperarsi sul sito di compagni sardi, che si chiama Maestrali, definiva appunto la guerra che si presenta in questa maniera, no, alle nostre latitudini, per cui con le code ai supermercati per cercare di prendersi l'olio, una grottesca sproporzione, no, nel senso che appunto da una parte abbiamo una popolazione che viene bombardata, dalle nostre parti si presenta in questa forma, però proprio questo secondo me è un dato su cui, cioè, diciamo così, interessante, è un dato su cui quantomeno cominciare a lavorare, nel senso che se era già chiaro, secondo me, se una prima sveglia d'allarme, no, c'è stato con tutta l'emergenza Covid, ossia dell'insostenibilità, no, della lunghezza di quelle che sono le catene del valore nel mondo globalizzato per come lo conosciamo ora, adesso insomma abbiamo la certezza di questa insostenibilità che ovviamente si in maniera così molto individualistica, però che si traduce, no, in prima battuta come un'impossibilità di permettere a una buona parte della popolazione occidentale le forme di vita a cui insomma si era abituata. E questo credo che senza insomma avere la palla di cristallo, però sarà una delle conseguenze poi a lungo termine, al di là di come andrà a finire nello specifico la roba dell'Ucraina, però appunto una delle conseguenze a lungo termine è una delle cose che credo come compagni dovremmo e compagni dovremmo interrogarci di più rispetto a quello che appunto vuol dire questa guerra, vuol dire, come già qualcuno ha sottolineato, no, la fine del momento unipolare. Sicuramente questo sarà una delle, diciamo così, degli argomenti che verranno più dibattuti e che ci coinvolgerà direttamente. La Grecia, come l'Italia, ovviamente ha dipende in maniera molto forte per quel che riguarda la Russia, soprattutto sul frangente, come ricordavi anche tu con le proteste degli autotrasportatori, degli idrocarburi, sia del petrolio. La Grecia ne importa il 46% dalla Russia, sia ovviamente del gas naturale in stato gassoso. In questo caso la percentuale schizza al 71%. Ovviamente con il mercato russo di fatto molto limitato a causa di queste sanzioni, chiaramente i prezzi si stanno alzando vertiginosamente. Peraltro, così giusto per citarlo come dato, il 18% del grano che viene consumato in Grecia viene importato dalla Russia e il 29% dell'alluminio viene importato dalla Russia. La Grecia è una, diciamo, è una esportatrice, cioè pesa abbastanza sul PIL greco l'export di elaborati dell'alluminio, per cui insomma sarà un contraccolpo importante. Peraltro banale dirlo, però con insomma l'aumento, no, delle appunto del globale, insomma, del prezzo della benzina, col fatto che ne viene importata molto di meno dalla Russia, chiaramente salgono le spese, insomma, in generale le spese di trasporto per qualsiasi altro bene, insomma, che viaggia da una parte all'altra del pianeta. Peraltro un dato secondo me significativo è il fatto che stanno anche aumentando considerevolmente, per esempio, le spese delle assicurazioni di viaggio, no, per assicurare i cargo che stanno, insomma, che soprattutto che magari attraversano il Mar Nero, che comunque passano vicino alla Grecia e vicino alla Turchia. Per cui tutto questo sta portando a un boom inflazionistico come in tutta Europa. Però dobbiamo considerare, sempre per ritornare al discorso di prima, che qui viviamo in un paese molto povero, che il governo ha delle limitatissime possibilità di intervento, per cui mentre da qualche parte già i governi si stanno attivando per cercare, no, di porre dei tetti,
sì, tetti ai prezzi.
Esatto, oppure cercare di dare una serie di insomma di produrre liquidità per cercare di sovvenzionare qualcuno. Qui non c'è proprio, nel senso, al di là della volontà o meno, non ci sarebbe neanche la possibilità di farlo, tant'è che Mitsotakis, il premier, l'unica cosa che ha fatto, ha mandato una lettera negli scorsi giorni alla von der Leyen in cui provava, insomma, a esortare l'Unione Europea a fare qualcosa, per cui a porre appunto una serie di tetti, a porre a livello europeo e non nazionale, perché lui ripeto, anche volendo, è abbastanza impossibilitato a farlo. Per cui c'è un aumento chiaramente della benzina, insomma, notevole, c'è un aumento di tutti i beni di prima necessità notevole, ma è una cosa a me abbastanza impressionato, nel senso che proprio a colpo d'occhio si può notare proprio andando insomma a fare la spesa. E peraltro ci stanno cominciando già a uscire un po' di dossier sui giornali mainstream in cui si denuncia questo aumento sconsiderato. E per quel che dicevo prima, perché vista l'impossibilità dello Stato greco di intervenire direttamente, paradossalmente stanno arrivando alcuni beni, stanno arrivando a costare di più qui in Grecia che per esempio in paesi dove i salari sono molto più alti, dove gli stati stanno più bene, per cui possono insomma intervenire di più, come per esempio la Germania. Per cui appunto ci sono tutta una serie di articoli che stanno uscendo in questi giorni in cui si sottolinea, si fa appunto i paragoni dei prezzi e si sottolinea, insomma, si sottolinea questa cosa qui. Per quanto riguarda il lato delle mobilitazioni, per ora c'è stata qualche mobilitazione, soprattutto diciamo così chiamata dall'area della sinistra extraparlamentare, ma devo dire nulla di significativo a livello di numeri e a livello di discorsi fatti. Tuttavia sicuramente devo dire che qualcosa sembra covare, perché la situazione sta diventando abbastanza insostenibile. Dal lato degli autotrasportatori non si muove ancora molto, invece dal lato, diciamo così, dei lavoratori e dei sindacati sta prendendo forma quello che potrebbe essere, poi appunto insomma è ancora un po' è ancora troppo presto per vederlo, però una delle date di convergenza, una che potrebbe essere una data significativa, che è quella del 12 aprile, in cui dovrebbe esserci un grosso sciopero generale pare che riuscirebbe a che dovrebbe coinvolgere insomma molte sigle sindacali, sia quelle legate al Partito Comunista come il sindacato PAME, sia le miriade di sindacati di base che ci sono qua in Grecia, e che ovviamente al di là della critica insomma della riforma del lavoro passata un anno fa dal governo della Democrazia, dovrebbe proprio avere come focus questo di questo aumento dei prezzi e di conseguenza di una perdita enorme, no, del potere d'acquisto insomma dei salari. Ricordiamo che qui in Grecia lo stipendio minimo base, che è quello che peraltro prendono quasi tutti, perché poi ci si tara su quello, è meno di 600 euro al mese, perché insomma ovviamente con i prezzi dei beni che stanno come in Germania, con stipendi di questo tipo è veramente complesso trovare, insomma, per una grossa fetta di popolazione provare a vivere. Come dicevo prima, per ora non ci sono non ci sono state ancora delle manifestazioni significative, però sicuramente secondo me qualcosa sta covando, e chi lo sa, magari questo 12 aprile potrebbe effettivamente essere un giorno insomma di convergenza e di lotta importante.
Sì, mi verrebbe da dire in chiusura che probabilmente la questione delle risorse, del loro approvvigionamento, sarà un po' il leitmotiv di questo secolo, e sono sicura di non dire niente di nuovo, visto che già è un tema affrontato a partire dalla critica al cambiamento, o meglio all'analisi del cambiamento climatico, di cui tra l'altro il lockdown, il Covid e adesso la guerra in Ucraina non sono altro che delle avvisaglie, per cui certamente, come dici tu, sarebbe il caso di interrogarsi e di anche fare attenzione a ciò che cova, probabilmente anche fare delle analisi più approfondite a livello di compagni e compagne sulla questione dell'autonomia, ma insomma vabbè, queste sono solo considerazioni in chiusura così, visto che appunto sono le 10:02 e direi che dobbiamo mettere fine a questo collegamento.
Certo.
Sì, ahimè sì, però che dire, appunto, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo per l'ampia panoramica anche su diversi temi che ci hai fatto, insomma, anche dandoci diversi spunti di interesse, di paragone tra quello che succede lì e i territori invece qui in Italia. E nulla, hai qualcos'altro da aggiungere, da dire?
No.
Perfetto.
Grazie a voi.
Ok, grazie molte e nulla. Buona giornata e grazie della disponibilità ancora.
Ciao.
Ciao,
grazie.